Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori, specialmente oggi. Pronto? Ah, che è il primo venerdì del mese. Saluto e l'augurio di un buon ascolto e di un, come dire, di saper bene incamerare tutte queste cose che la Radio Buon Consiglio ci propone. Ecco, questo augurio lo fa Claudio insieme ad.
Adanna, Ave Maria.
Eccolo qua, perfetto. Questo è importante perché, come dico, noi siamo sempre quelli del venerdì, del primo venerdì del mese, e credo che abbiamo anche una responsabilità, vero? Perché il diffondere la devozione al Sacro Cuore di Gesù, che in teoria la conoscono in tanti, ma poi deve essere anche praticata, per cui ad esempio, ecco, questa devozione prevede anche, cioè Gesù chiede, il giovedì precedente, per cui ieri sera, dice: fatemi compagnia, perché dalle 11 a mezzanotte, diciamo, è l'ora che io ho passato, nel Getsemani, e tutti dormivano, ma anche noi, se non c'è qualche film speciale da vedere, così dormiamo, ma di solito dormiamo anche se siamo svegli, nel senso che dorme il nostro cuore nei confronti di Gesù, vero che ci aspetta invece, dice: io sono qua, triste fino alla morte, sudo sangue, ho appena istituito l'Eucarestia. E vedo come sarebbe stata trattata e strapazzata. E allora ci fosse qualche anima che viene a consolarmi, a dire: Gesù, ecco, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Vero? Ecco, diciamo, un grande potere ha colui che si pone nella condizione di riparare, perché praticamente in questo modo noi somigliamo di più a Gesù e alla Madonna, perché chi è il divino riparatore? Cioè chi è venuto a riparare i nostri peccati? Gesù. E chi è la corredentrice? La Madonna addolorata. Bene, allora tutti coloro che riconoscono questo grande amore, praticamente che il cielo ha avuto nei nostri confronti ed è venuto a pagare i nostri debiti, è come minimo un segno di gratitudine, ecco, fare compagnia a Gesù. Dice: ma nella nostra parrocchia non fanno l'adorazione il giovedì precedente dalle 11 a mezzanotte, come faccio? Non ci sono problemi, se non puoi, cosa fai? Ti chiudi nel segreto della tua stanza. Più o meno sai anche da che parte sta il campanile della tua chiesa, che direzione è, e ti metti là in ginocchio se puoi, vero? Dice: Gesù, io non posso venire nel Getsemani dove tu stai fisicamente perché le porte sono chiuse e non posso andare, poi ho i bambini che dormono, c'ho il marito che guarda la televisione, però spiritualmente non ci sono problemi perché Gesù, io vengo là da te e mi metto a pregare e magari meditare anche quel che Gesù patì nel Getsemani. Sono triste fino alla morte. Tu, creatura benedetta, che ascolti e che hai un cuore per amare, pensa che bello. È non dico una soddisfazione, ma è una gioia grande dire: Gesù, tu sei l'amore. Sei la fonte dell'amore, sei Dio amore e mi chiedi di di amarti. È un onore grande quello per me di amare Dio. E naturalmente chiederò aiuto alla Madonna, chiederò aiuto agli angeli che mi aiutino, che mi ispirino santi pensieri, santi atti di amore verso di te. Per cui io posso trovare anche delle persone che mi vogliono bene, ma è un bene molto difettoso, insomma, ma amare l'amore puro, divino e infinito per me è un onore che più grande non posso immaginarlo, perché non esiste. Per cui io, assetata d'amore, posso amarti e consolare te credendo di consolarti, mentre sarai tu a consolare me. Allora, ste benedette donne che si lamentano di mille cose, ma perché non gli dite ste cose a Gesù? Ma perché non sfogate il vostro desiderio di amare e di essere amate e andate a cercare le cose dove non ci sono? No, non si può andare in cerca dei funghi nel deserto, perché non crescono, no? Per cui, ecco, primo venerdì del mese, ma c'è il giovedì precedente, dalle 11:30, mi sono dimenticata. Stamattina telefonavo con una signora, dico, allora oggi è il primo venerdì del mese. Come? Oggi è il primo venerdì? Ma non è il prossimo? Ma no, dico, oggi è il primo. Ma dice, ti ringrazio che me l'hai detto, vado subito a fare l'adorazione. Pensa un po', c'era sbagliata venerdì. Vabbè, questo è quanto riguarda il primo venerdì del mese, ma non è mica finita, sapete. Concedetemi, vero, di dilungarmi magari un pochino, ma noi abbiamo anche un'altra cosa qui da meditare. Stiamo facendo la novena e sempre riguarda questo cuore amante e amabile. Questa novena io spero che tutti voi la stiate facendo, vero? Con la coroncina della Divina Misericordia, con la confessione di domenica, che è la festa della Divina Misericordia, per ottenere l'indulgenza plenaria. Ma voi immaginate quante fatiche fate per andare in cerca delle indulgenze plenarie, che non serve neanche muoversi di casa volendo, eh? Anche fa conto che se fai un'ora di adorazione, ecco, e preghi secondo le indicazioni del Papa, c'è l'indulgenza plenaria, no? Allora, diciamo che oggi è l'ottavo giorno, e l'ottavo giorno, cosa dice Gesù? Portami oggi le anime che si trovano nel carcere del purgatorio e immergile nell'abisso della mia misericordia. Allora, vi ricordate cosa aveva detto Gesù quando era in mezzo a noi? Cioè, in mezzo a noi, in mezzo agli apostoli, a quel tempo, ecco, dice, sarai messo in prigione, no, in carcere, e non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Adesso, dopo 2000 anni, Gesù misericordioso, ecco, quel Gesù che piace a tutti perché è bellissimo, perché... Oh, sentite, non è mica cambiato niente, le mie parole sono parole di vita eterna. Torna a dire, ecco, che portami le anime che si trovano nel carcere del purgatorio. Altro che storie, che credono tutti di andare, vero, ed entrare in paradiso senza pagare il biglietto. È impossibile. E immergile nell'abisso della mia misericordia, così che gli zampilli del mio sangue le ristorino dalla loro arsura. Intanto, arsura a tutte queste belle signore con le bottigliette di acqua che continuano a bere, no? Pensino che in purgatorio c'è l'arsura e bottigliette di acqua, non ce n'è neanche una, eh? State attente, conviene mettere da parte, ecco, e offrire e dire, Gesù mio, patisco un po' la sete perché non voglio patirla in purgatorio. Tutte queste anime sono da me immensamente amate, esse soddisfano la mia giustizia. È Gesù misericordioso che lo dice, soddisfano la mia giustizia. è in tuo potere portar loro sollievo. Prendi dal tesoro della mia chiesa tutte le indulgenze e offrile per esse. Oh, se tu conoscessi il loro tormento, ma chi è che vi parla di questi tormenti? Ma va là, ma non ci crede, ma non ci credono neanche quelli che dovrebbero dirvelo, eh? E probabilmente gli toccherà pagare questi tormenti perché non hanno fatto il loro dovere e bisogna pregare per loro. Allora, offriresti continuamente per loro l'elemosina dello spirito, l'elemosina dello spirito, lo ripeto 3 volte perché non ne parla nessuno. E allora, avete qualcuno che davanti alla chiesa vi chiede la carità, e allora credete dandogli qualche centesimo, vero, o qualche euro, di aver soddisfatto. Qui parla dell'elemosina dello spirito, perché dentro il purgatorio ci sono un sacco di anime che stendono la mano e dicono: fatemi l'elemosina, vero, e tiratemi fuori di qua. Pagheresti i debiti che si hanno contratto con la mia giustizia, ma più chiaro di così, ed è Gesù misericordioso, perché qua questa misericordia, questa parola ci riempiamo la bocca, ma bisogna riempirsi di verità, no? Non riempirsi le parole, la bocca di parole, no? La verità è questa qua. Ecco, hanno contratto con la mia giustizia. Allora vai a messa. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni per mia colpa. Tra le omissioni, chissà cosa pensiamo noi, cosa saranno queste omissioni, cosa sono le omissioni? La mancanza di carità che tu devi pensare, tu. Può darsi che tu abbia tuo nonno o tuo bisnonno che sta ancora là in purgatorio. E siccome il tuo bisnonno sarà in paradiso, non è mica vero, ma neanche per sogno. I mistici ci dicono che ci sono persone che sono in purgatorio da 500 anni. Pensa un po'. A Fatima, la Madonna ha detto che quella ragazza là stava in purgatorio fino alla fine del mondo. Poi se qualcuno paga i suoi debiti magari esce prima. Capite? Omissione di soccorso. Tu che sei vivo anche per merito di tuo bisnonno manco te ricordi. Dici, ma non ho neanche la fotografia, insomma, c'è niente da fare, tu hai un bisnonno, va bene? E può darsi che sia là e che aspetta, dice, guarda che razza di pronipoti che ho io, hanno perso la fede, invece di aiutarmi sono io che devo pregare per loro e prego anche, no? E così, allora, vedete, Eterno Padre, adesso io vi leggo, no, dice così, misericordioso Gesù, che dicesti, voglio misericordia. Allora, se tu preghi per queste anime qua, sei misericordioso e troverai misericordia. Per cui, sempre le parole del Signore, sentite qua, ve le dico, misericordiosissimo Gesù, che dicesti voglio misericordia, e questa è misericordia, ecco, aiutare. Poi quelli che sono di là, in purgatorio, e quell'inquilino che abita sotto casa tua, che è un disgraziato, metti caso, no? Che tu dici non ne posso più, vorrei cambiare casa, è una carogna, ecco, me le combine, o quello che abita di sopra, che ne so, dico tanto per dire, no? Il Signore te lo fa vedere perché dice, beh, quello lì fa patire te, ma sai perché ti fa patire? Perché tu non fai niente per il bene suo, cioè prega per lui che non vada all'inferno, che non vada in purgatorio, vedrai che io ti ricompenso, qui te l'ho messo sto tormento. E in purgatorio, in certi posti ci sono anche i diavoli, allora dice, oh Signore, perché permetti che i diavoli vengano in purgatorio? Per strapazzarti, perché te lo meriti, è giustizia. Ecco, che io introduco nella dimora del tuo cuore infinitamente pietoso le anime del purgatorio, le quali ti sono molto care e tuttavia devono soddisfare la tua divina giustizia. gli zampilli d'acqua e sangue che scaturirono dal tuo cuore spiegano le vampe di quel fuoco, affinché anche lì sia glorificata la potenza della tua misericordia. Cari miei, qui o ardi d'amore per il Signore o ardi tra le fiamme per pagare l'amore che non hai avuto. Del purgatorio, dal dolore atroce, si eleva un pianto e un supplice pregare. Gesù, lo puoi tu solo consolare con l'acqua e il sangue che versasti in croce. Eterno Padre, volgi uno sguardo di misericordia sulle anime che soffrono nel purgatorio e che Gesù tiene racchiuse nel pietosissimo suo cuore. Per la dolorosa passione del tuo figlio, Gesù, e per tutta l'amarezza che inondò la sua anima santissima, ti supplichiamo di mostrarti misericordioso alle anime che si trovano sotto lo sguardo della sua giustizia, e ti chiediamo di non mirarle se non attraverso le piaghe di Gesù, tuo amatissimo figlio, perché noi crediamo che la tua bontà e la tua misericordia sia senza limiti. Amen. Voi pensate, ad esempio, no? Le nostre suorine, no? Beh, loro si sono sentite chiamate e sono entrate in un istituto religioso dove, diciamo, c'è l'invito veramente a riparare. I francescani, va Francesco, ripara la mia chiesa, perché abbiamo le suore, i frati, sono riparatori. Ma pensate alle anime del purgatorio, ogni vocazione dice: ah, questa è una benedizione del cielo perché aiuteranno anche noi che siamo in purgatorio, no? Per cui loro si donano a Dio e al prossimo, e magari può darsi che se lo dimentichino anche durante la vita, perché capita che anche i religiosi magari si dimenticano di questo particolare, ma sono state chiamate per essere misericordioso, cioè una vocazione è un'anima misericordiosa, perché si offre per salvare anime, per cui siccome è misericordiosa troverà misericordia. È un affare veramente grande, diciamo, in termini di, diciamo, economici, voglio dire, è un affare grande se fosse una questione economica, perché dai quello che hai, che è poco, e prendi tutto, per cui dai poco e prendi tutto, anche se dai tutto, ma sei sempre un poveraccio, no? Ma domani, che io praticamente non posso parlarvi domani perché non ho il programma, io vi dico anche il giorno domani, perché è molto legato a quello di oggi. Portami oggi le anime tiepide e immergile nella profondità della mia misericordia. Sono esse che più, attenzione, sono le anime tiepide, che siamo dei disgraziati quando siamo tiepidi, e allora siamo tiepidi e non vogliamo neanche ammetterlo. Immergile nelle profondità della mia misericordia, sono esse che più dolorosamente feriscono il mio cuore. Ah, il mio cuore. E la mia anima provò verso di loro nel Getsemani, attenzione, un'invincibile ripugnanza. Gesù non ne poteva più a vederci. Fu per causa loro che uscì in quelle parole: Padre, allontana da me questo calice, se questa è la tua volontà. Il ricorso alla mia misericordia resta per loro l'ultima ancora di salvezza. Allora, adesso sentiamo cosa scrive Santa Faustina, cosa gli detta Gesù, che cosa significa questo che vi ho detto adesso, che poi ho visto che dai libretti nuovi sta cosa non c'è, hanno tolto questa, un po' alla volta, lima di qua, lima di là, non resta più niente, eh? Attenzione, io c'ho il libretto quello giusto, allora, per quello sto attento di non perderlo, perché sennò perdo anche questa ricchezza. Per comprendere meglio quali siano le anime designate in questo nono giorno, che nel testo originale del diario vengono chiamate tiepide, ma anche paragonate al ghiaccio o ad un cadavere, sarà bene ricorrere alla definizione che ne dà lo stesso Salvatore rivolgendosi in altra occasione a Sor Faustina. vi sono delle anime che annientano i miei sforzi, anime senza amore e senza sacrifici, piene di egoismo e di amor proprio, anime superbe, presuntuose, ipocrite, che hanno appena calore bastante per mantenersi in vita. Il mio cuore ne rimane nauseato, perché non sono né buone né cattive, e le mie grazie scorrono su di esse come sulle pietre senza penetrarvi. Io non vorrei esagerare, ma mi dà l'impressione che alla domenica quelli che sono a messa, mi dà l'impressione che sia la massa di queste anime tiepide, perché se non togli neanche un difetto dalla tua vita, se non senti il bisogno di confessarti, se non offri sacrifici, se non togli ciò che non serve per la salvezza, se non hai pietà e misericordia di quelli che sono senza fede, di quelli che il Signore ci dice andate, predicate, ma possiamo farlo con le preghiere e i sacrifici, vuol dire che siamo tiepidi, per cui nausea. Tu vai a fare la comunione, pigli la comunione alla mano, te la butti in bocca e cominci a chiacchierare, disgraziato, sei un'anima tiepida, perché non ti fai accendere d'amore, con, diciamo, d'amore di colui che entra in te per dar fuoco, ma siccome sei ghiaccio, siccome sei senza amore, non piglia fuoco, ed è da anni che vai a fare la comunione e sei un bel brutto tiepido o cristiano che presuntuoso, che credi di essere un buon cristiano. Questo, diciamo, ma non è mica colpa mia, perché queste cose non me le hanno mai dette. Adesso te le sei sentite dalla radio Buon Consiglio. E allora, vedete, queste cose bisogna pur dirle. Noi, se l'Italia è conciata così, se passano le leggi disgraziate e scellerate, se abbiamo quelli che ci governano che sono quelli che sono, è colpa nostra, perché avremmo bruciato, avremmo messo terra bruciata d'amore per il nemico che voleva avanzare, invece li abbiamo messo anche balle di paglia, sono le balle della nostra convinzione di essere cristiani, sono tutte balle, e così la paglia brucia ancora di più e noi siamo in mezzo a un incendio di errore, di eresie, di cattiverie, di menzogne, di tutto, di ipocrisie, di ladri, di tutto c'è. Non ditemi che sono esagerato, perché queste cose ve le posso dimostrare una per una che sono vere, però non bisogna riempirsi gli occhi di cretinate che trasmettono alla TV, che ti tocca anche pagare il canone, se non lo paghi te lo mettono nella bolletta della luce. Per cui, se tu avessi la mente sgombra, forse l'angelo custode potrebbe metterci dentro qualcosa, ma siccome tu non gli dai lo spazio e sei pieno di cose che non servono perché il tuo cuore arda d'amore, sei quello che sei. E Gesù ha detto che non ti sopporta, va bene? È invincibile la ripugnanza davanti a un cristiano che crede di esserlo, ma non fa niente per dimostrarlo con i fatti. Qui, pregare di più, togliere di mezzo quello che non serve per la mia santificazione, fai sacrificio, ma c'ho l'abitudine, te lo togli, te la togli l'abitudine, devo vivere da cristiano, perché sennò purgatorio, ma andrò anche all'inferno, ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, le hai fatte tutte e non vai neanche a confessarti, perché speri, diciamo, che di essere perdonato senza cambiare vita. Convertitevi, se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo, parola di Dio, e non si scappa. Adesso, Anna, tu dirai, Claudio, noi siamo già a posto adesso, no? Ci potrebbe anche chiudere la trasmissione, ma queste cose, insomma, bisogna pur dirle, perché è una vigliaccheria non dirle e lasciare il fedele nell'ignoranza e nella presunzione di essere un buon cristiano, e non è vero, né lui e neanche quello che non li cura, non è buono. Qui dobbiamo pregare per la nostra conversione e per tutti quelli che abbiamo attorno e per le anime del purgatorio. Vedete, non abbiamo tempo da perdere, noi non abbiamo tempo da perdere. Abbiamo sti figlioli, vero, i nipoti e i pronipoti, che ne so io, tutti che si lamentano, sti ragazzi non credono più a niente, parolacce, fumano, ecco, fanno i peccati, sono sempre attaccati. Cosa hai seminato tu? Cosa hai seminato? Non hai seminato niente di buono e ti lamenti che ci siano i rovi che ti pungono? È giusto che ti pungano? L'hai seminati tu? È così. E ne avrei delle altre cose da dire, né? Ma però ve ne dico una, ecco, una. Dunque, mercoledì, ti ricordi, Anna, che negli Atti degli Apostoli, no, non era gli Atti degli Apostoli, era gli Atti, insomma, non ricordo se era gli Atti degli Apostoli o il Vangelo, no, erano gli Atti degli Apostoli. Allora, Pietro e Giovanni, alla porta del Tempio detta Bella, vedono che c'è lo storpio dalla nascita. Ci sei, Anna? Sì.
Sì.
Ah, ci no, sei. È storpio dalla nascita. Stai attenta. Era storpio dalla nascita. Va bene. Ma diciamo che noi nasciamo tutti storpi, in verità. Poi bisogna che il Signore ci guarisca. Allora, dopo che dice alzati e cammina, io le parole esatte forse le puoi trovare tu, ma è scritto che si rinvigorirono le caviglie e i piedi e le gambe e saltava come una gazzella, per cui era storpio dalla nascita, guarito, si sono rinvigorite le caviglie e i piedi e i polpacci, insomma praticamente camminava come un giovanotto. Bene. Allora, tu leggi questa pagina e che cosa capisci? Eh beh, sì, era uno storpio che era dalla nascita e Pietro e Giovanni, insomma, l'hanno guarito, no? Ma cari miei, ma sapete cosa vuol dire questa roba qua? Vuol dire, Gesù dice, chi vuol seguire me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, no? Ora tu devi seguire Gesù Cristo, ma se sei storpio, come fai a seguire Gesù Cristo? Vedi che sei storpio, che non segui Gesù Cristo. E allora devi pregare che il Signore ti guarisca, e questo accade nel confessionale, accade davanti al tabernacolo, vero? Dopo che ti sei confessato, piangi i tuoi peccati e dire, Signore, se tu vuoi puoi guarirmi. Allora, se non sarò più storpio, potrò seguirti. Allora, quanti seguono Gesù veramente? Sono tutti storpi. E se non sono dalla nascita, lo sono dopo. Allora, col battesimo diciamo che il Signore ti guarisce. Ma se poi tu ti butti dal quarto piano in piedi e ti spacchi le gambe, chiaramente poi non cammini più. E siccome i tuoi peccati sono peggio che cadere dal quarto piano con tutti quelli che hai fatto, ecco, sei storpio. E come fai a seguire Gesù Cristo? La Maddalena è stata guarita. Vedi che baciava i piedi, ma baciava i piedi perché diceva, Signore, io bacio i tuoi piedi e te li lavo con le mie lacrime, perché tu mi hai guarito i miei piedi, mi hai guarito le mie caviglie, mi hai guarito le mie gambe, che adesso posso seguirti, prima mi sono scassata tutta con i miei peccati. Allora, se il cristiano, invece di riempirsi la testa di cose che dicono alla TV che non servono a niente, non vedete che ci prendono in giro, no? Ci dicono le cose che non sono vere, ci fanno intendere quello che vogliono. Queste reti televisive sono in mano a chi vuole che noi la fede non l'abbiamo, e se l'abbiamo vogliono che la perdiamo, e voi la guardate, e allora girategli le spalle e dire no, io ascolto Gesù Cristo, perché Lui è verità, anzi ogni volta che parla dice in verità, in verità. Lo dice due volte, vuol dire che c'è l'evidenziatore, segna che la verità è Gesù, e quando tu non ascolti Gesù sei nella menzogna, no? Mamma mia, questi che vogliono, e quello dice, ah, io adesso divento buddista, ah, io adesso vado, ma tu vedi il nemico quanti ne pesca. E poi ascolteremo anche il Vangelo, che a proposito di pescaggi, parleremo anche dei pescaggi. Allora, Anna, scusami, perché non... Cioè,
ma scherzi anche tu.
Avevo bisogno di gridare dai tetti. Vabbè, sono al quarto piano, per cui diciamo non sono al tetto, ma insomma sto in alto, non sto a piano terra. Allora grido dal quarto piano.
Grazie, grazie.
Che però per arrivare al quarto piano io devo farla tutta a piedi, non c'è l'ascensore. Vedi, anche quando ho le borse della spesa, le cassette di frutta, devo farmi quattro piani e dico, Signore, ti ringrazio perché ho visto che per salire ogni giorno bisogna in qualche modo fare un po' di fatica, se no non si sale, bisogna far fatica, bisogna voler salire, senza far fatica non si va da nessuna parte. Si è storpi e non ci si muove.
Giusto.
Bene, Anna. Bene.
Allora eccomi, dinanzi al Sinedrio, San Pietro, pieno di Spirito Santo, afferma che lo storpio è stato guarito per la potenza divina del nome di Gesù e dichiara che non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che si possa essere salvati. L'invocazione del nome di Gesù è onnipotente, perché è il nome proprio del Salvatore. Gesù stesso, infatti, aveva promesso ai discepoli: se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Pieni di confidenza filiale, chiediamo tutto al Signore nel nome del suo direttissimo Figlio, certi di essere esauditi. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro e Giovanni stavano parlando al popolo, dopo la guarigione dello storpio, quando sopraggiunsero i sacerdoti, il comandante delle guardie del Tempio e i Sadducei, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la risurrezione dai morti. Li arrestarono e li misero in prigione fino al giorno dopo, dato che ormai era sera. Molti però di quelli che avevano ascoltato la parola credettero, e il numero degli uomini raggiunse circa i 5.000. Il giorno dopo si riunirono in Gerusalemme i loro capi, gli anziani e gli scribi, il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti. Li fecero comparire davanti a loro e si misero ad interrogarli: con quale potere o in quale nome voi avete fatto questo? Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato ad un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi costruttori e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati.
Intanto vedi, a fare il bene rischi di andare in galera.
La conclusione.
Hanno guarito uno storpio, l'hanno messo in prigione. Gesù è venuto a beneficare, e dove è finito? In croce. E i santi, quella lì è la via, vedete, qui noi siamo molto lieti, vero, di appartenere alla famiglia di quelli che vengono strapazzati, che vuol dire che siamo sulla strada giusta, cioè che bisogna seguire Gesù rinnegato, calunniato, diffamato, condannato, e va bene. Allora, intanto finisci in galera se fai il bene, ma poi è interessante perché la pietra scartata, cioè quelli che vogliono, diciamo, scartare la pietra fondante, il Signore la farà diventare testata d'angolo. Proprio nel trionfo del cuore immacolato, chi sarà scelto, vero, per diventare testata d'angolo? Coloro che hanno collaborato per la diffusione e il trionfo del cuore immacolato, chiaramente, no? Chi dove, mica saranno premiati quelli che hanno cercato di distruggere, ecco, un'opera così grande. Ma poi vediamo un po' la pietra scartata dai costruttori è diventata pietra d'angolo, no? Ma i costruttori chi sono, no? Praticamente chi costruisce è la Chiesa, no? Per cui se coloro che sono preposti alla costruzione scartano una pietra che è molto importante, anzi una grazia del Signore, figlio di San Francesco, riparatore, che cosa accadrà? Che diventerà testata d'angolo. Qui questa è la nostra convinzione, la mia personale, e mi rallegro, ecco, di far parte della famiglia degli scartati, perché poi vedi che praticamente sempre si rischia, vero, quando si dice la verità, il principe di questo mondo ti fa guerra, no? Però se il principe di questo mondo ti fa guerra, vuol dire che non sei d'accordo con lui, perché se lavori, diciamo, per lui, diciamo che non ti strapazza apparentemente, ma sarai strapazzato proprio per il male che hai fatto, perché invece che essere un costruttore, invece che essere un restauratore, sei stato un demolitore, ecco. Ma vediamo un po', diciamo che potremmo anche passare al Santo Vangelo, dove noi troveremo, dopo la breve pausa musicale, vedremo da che parte si pescano i pesci, ecco, non dalla parte sinistra, cioè dai cattocomunisti, no? No, da quella parte non si pesca niente, basta vedere che quelli che hanno le vocazioni perché pescavano e pescavano dalla parte giusta vengono strapazzati. Invece quelli che propongono di pescare dalla parte sinistra, che sarebbero i cattocomunisti che hanno scassato i cristiani italiani, vero? Ecco, questi qua che cosa pescano? Pescano barattoli vuoti, scarpe vecchie, sacchetti di nylon, di queste cose qua. Chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere. Le vocazioni il Signore le manda dove ci sono quelli che lo seguono. Perché? Dice, ma perché non ci sono vocazioni? Sapete perché non ci sono? Perché Gesù è misericordioso. Dice, non vorrete mica che io vi mandi i giovani, che voi me li rovinate. Non vedete cosa sta succedendo? Non vorrete mica che io vi mandi i ragazzi, che voi invece di istruirli per seguire me, avete inventato un altro Vangelo. Adesso addirittura prediche, diciamo, di quelle roboanti, no? Che invitano tutti a seguire Martin Lutero, ma pensa un po', qui fra poco succederà, era un agostiniano, no? Succederà che Sant'Agostino lo toglieranno, difatti ho sentito durante una meditazione di un famoso teologo che diceva, chiamava Sant'Agostino, lo chiamava Agostino, no? Come se fosse il cameriere del bar davanti. E poi, diciamo che dava titoli ad altre persone che sono eretiche, gli dava il titolo di grandi, per cui capite come siamo messi? Bisogna pregare, cari miei, bisogna pregare. Cioè anche il mostrare queste cose, io ve le dico, non tanto per dare un giudizio, diciamo, che sarebbe, come dire, sterile, ma per mostrare che c'è bisogno di pregare e offrire sacrifici per la salvezza delle anime. Ma non vedete quante anime? Non sappiamo neanche se i nostri pastori andranno in paradiso combinati come sono, no? Per cui dobbiamo pregare anche per loro, bisogna pregare per tutti gli eretici, per la conversione dei poveri peccatori, e se saremo misericordiosi troveremo misericordia. Anna, chiediamo la pausa allora.
Benissimo, ricordo agli ascoltatori il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Pronto, Ave Maria?
Pronto.
Pronto, mi senti, Claudio?
Sì, ti sento, Camillo.
Buongiorno, Ave Maria, auguri di buona Pasqua.
Altrettanto, grazie, Camillo.
Senti, Claudio, ti volevo fare solo una domanda, un secondo, volevo una tua risposta, perché sei una persona molto, molto sapiente su queste cose, volevo una risposta, posso?
Dimmi.
Gesù disse vicino agli scribi e ai farisei che loro sapevano, quindi la loro colpa rimaneva. Io voglio dire una cosa, qui e qua l'esistenza del Vangelo la sanno tutti, però non l'ascoltano, quindi la colpa rimane a tutti. Volevo una tua risposta su questa mia osservazione, grazie. Posso ascoltarti per radio?
Sì.
Grazie, ciao.
Ciao. Allora, ma vedi che Gesù, quando parla del seminatore, vero, che semina la parola, c'è quella che finisce sopra le pietre, quella che finisce sull'asfalto, quella che finisce tra le spine e quella che finisce nella buona terra che dà frutto. Allora, vedi, prima di arrivare a quella che dà frutto, ci sono almeno tre possibilità dove frutto non ne dai, perché cominci con entusiasmo: sono stato in pellegrinaggio e mi sono convertito. Vediamo quanto duri. Perché naturalmente questa pianticella, diciamo che deve finire in buona terra, perché se rimane tra le pietre, non togli le pietre, ecco, io vedo quelli che vogliono, sono passato per una via, per una strada, e ho visto che c'era una ruspa che stava preparando il terreno, che prima era incolto, e poi hanno piantato le vigne. Ah, mamma mia, però hanno selezionato da questo terreno una montagna di pietre, le hanno tolte e messe là in un, diciamo, a margine del campo nuovo, perché vogliono che dia frutto. Qui vedi, non l'hanno lasciate le pietre. Ma tu cristiano, dico tu cristiano per dire me, è vero, cristiano siamo noi, dico, ma ste pietre dei tuoi difetti le vuoi togliere o vuoi portartele con te perché non dia frutto il seme della parola? Bisogna togliere, vero, tutto ciò che non permette che la pianticella della parola metta radici e dia frutto. Poi bisogna innaffiarla. E adesso c'è lo sistema, vero, dell'innaffiare a goccia a goccia, cioè a goccia, dice questo, impianti a goccia. Che interessante, no? Per cui non serve un pellegrinaggio, inondazione e poi si secca tutto. Serve, diciamo, questa irrigazione goccia a goccia. Tu devi continuare a dare acqua a questa parola perché metta radici nella tua vita e perché poi darà anche frutto, ma devi togliere quello che non serve. Allora, questi bravi agricoltori, no, che magari bestemmiano pure, no, che vogliono che crescano le pesche, che crescano i broccoletti, che ne so io, tutte queste cose qua, e sanno che se non lavorano e se non si danno da fare non guadagnano niente, ma poi bisognerebbe domandare come mai vorrebbero guadagnare il paradiso senza darsi da fare, eh? È logico, è troppo semplice l'esempio, per cui addirittura è costringente, nel senso che non ci scappi. E siccome ste cose, finché te la dice Radio Buon Consiglio, diciamo, hai tempo di metterti a posto, no? Ma se te le dice quando sei arrivato dall'altra parte, non puoi mica tornare indietro, a mettere l'impianto goccia a goccia. E allora, la parola del Signore è Dio che si degna di parlare con me, che sono un mucchio di terra, di polvere, impastata, miserabile, e mi parla, addirittura si comunica con me e in bocca mia si scioglie, ma anche questo ha un significato, lui si scioglie d'amore per me e io non mi sciolgo d'amore per lui, vedi che sono disgraziato, devo dire Signore sono storpio, sono cieco, la testa non mi funziona, il cuore è infartato. E allora, vedete, abbiamo la madre della misericordia che ci dice, come l'ha detta al piccolo Francesco di Fatima, sì, verrà in paradiso, ma dovrà dire molti rosari. Allora, vi dico una battuta, perché pensate, io vi parlo di cose molto serie, però non è che sono, in cuor mio c'è la gioia e anche, diciamo, la voglia anche di scherzare con le battute. Praticamente, tanti rosari. Io vorrei mostrare che i cristiani sono malati al cuore. Diciamo, come fai a dire queste cose? Ve lo dico subito. Hanno un problema di questo genere, l'insufficienza coronarica. Troppo pochi rosari, troppo tempo davanti alle balle di paglia, che se brucerà tutto e ci staremo tra le fiamme se non la smettiamo, togliere quel che non serve, le pietre, vero? Lasciare la terra, vero? Innaffiare goccia a goccia, neanche farla apposta, i grani del rosario sono gocce e ogni Ave Maria è una goccia. Prega per noi peccatori, per cui vuoi andare in paradiso, devi dire molti rosari, innaffiare la parola di Dio goccia a goccia con le gocce della corona del rosario. Ecco, è così. Io spero di aver risposto, era giusto Anna o magari ho capito male la domanda?
Che esempio, no, no? È calzante, è molto bello, grazie io, da parte di Camillo, perché veramente penso che possa...
Sì, dice, uno non può dire non ho mica capito cosa volevi dire,
con
no?
Con semplicità, sì, con tanta semplicità, ma c'è una... una...
I grani sono come le gocce,
veramente,
no?
Sì, veramente.
Hai visto, quando io pensavo, perché le cose guardo, poi qualcuno mi farà capire anche il significato. Noi quando ci incontriamo la terza domenica, tu hai visto che per arrivare a quella chiesa, sulla destra, prima nella discesa, vero, c'è stato questo, hanno piantato le vigne, hai visto quella montagna di pietre che hanno tirato su?
È vero. Lì è nata questa considerazione, ma pensa veramente.
Perché hanno tolto le pietre?
Certo,
per cui il contadino per avere il frutto, vero? Toglie le pietre. E tu, cristiano senza testa, è vero, come fai a raccogliere i frutti della parola di Dio seminata se non togli i tuoi difetti?
Giustissimo. Giustissimo, è questa veramente la risposta al nostro cuore, veramente.
Il Vangelo.
Sì. Allora, mentre i discepoli stanno pescando sul mare di Tiberiade, Gesù appare loro e comanda di gettare la rete, nonostante sia l'alba e non abbiano preso nulla durante tutta la notte. Al comando divino, essi gettano la rete. E la pesca si rivela fruttuosa. Questa terza apparizione del risorto ci insegna la necessità di stare sempre uniti al Signore, di confidare in Lui, di avere una fiduciosa intimità con Lui in tutto quello che compiamo, specialmente nell'apostolato, perché senza di Lui il nostro lavoro è fatica sprecata. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana, di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro, «Io vado a pescare». Gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero, no. Allora egli disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra, se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì sulla barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti.
Vedi, allora noi abbiamo degli esempi, sono strane queste cose, no? Non è che non tutti le sanno, ma dico, quelli che avevano i seminari pieni li hanno chiusi, forse per invidia, perché gli altri sono vuoti, ma siccome coloro che hanno i seminari pieni, diciamo che seguono Gesù Cristo rinnegando se stessi, pregando e offrendo sacrifici, e allora quegli altri non vogliono fare ste cose e hanno i seminari vuoti. Allora, stranamente, so di un seminario in America Latina, era pieno, un vescovo aveva tutte le vocazioni, andavano là perché veramente erano curati per diventare dei veri sacerdoti come si deve, hanno chiuso il seminario. Anche noi avevamo il seminario pieno, chiuso il seminario. Ma guarda un po' che strano, no? Perché non chiudono dove ci sono dentro i pedofili, gli omosessuali e che ne so io, no? Ma che strano, guarda un po' cosa succede. Per cui si pescano scarpe vecchie, barattoli vuoti. Quelli che pescano dalla parte destra, pescano, però diciamo che probabilmente con questo modernismo, cioè, non è possibile che quelli che pescano dalla parte destra peschino più di noi che peschiamo dalla parte sinistra. Qui abbiamo la teologia della liberazione comunista, vero? Poi abbiamo i cattocomunisti anche in Italia che dicono che sono cattolici e fanno passare le leggi anticristo, capite? Allora questi pescano dalla parte sinistra. E continuate a pescare dalla parte sinistra, vedrete cosa peschiamo. Pescheremo le pene dell'inferno o quelle del purgatorio. E comunque, Anna, tu leggi pure, perché Dondolindo avrà tante belle cose da dire, no? Io ho detto quelle che, cioè, mi piace, diciamo così, sempre pigliare le cose di scritte a un tempo e trasportarle al momento attuale, no? Perché altrimenti tu leggi quelle cose là, ma sono quelle cose di là? No, sono le cose di qua, perché le parole di Dio, la parola di Dio è parole di vita eterna, non cambia niente, è sempre la stessa cosa, cambierà il cielo e la terra, ma le mie parole mai. E allora, altro che novità, adesso addirittura qualcuno propone di distruggere tutto ciò che è stato fatto fino adesso, perché addirittura pensate come viene manipolata la parola di Dio, perché bisogna mettere il vino nuovo, che secondo me è aceto, nelle botti nuove, per cui bisogna buttare via il vino vecchio che è buono, perché Gesù dice il vino vecchio è quello buono, e quello nuovo che non è buono, no? E questi qua girano le parole e ti fanno capire il contrario, ma noi, per grazia di Dio, non tutti sono grulli, no? Per cui dicono: ma che stai dicendo? Ma cosa vai predicando? Ma cosa vuoi insegnare? Perché ne approfitti dell'ignoranza della gente? Mica tutti sono ignoranti, qualcuno qualcosa sa, è vero? Per cui il vino vecchio è più buono del vino nuovo, lo ha detto Gesù, e qui invece si ribalta tutto, bisogna buttare via tutto perché c'è il vino nuovo. Anna, vai avanti te, perché dice oggi il primo venerdì del mese.
No, dicevo, pensavo, tempo di ladri e confusione di idee, proprio come attualissima questa affermazione. Ecco, allora, capitolo 21, San Giovanni, pagina 2183. Dopo le feste pasquali, gli apostoli, secondo il comando avutone da Gesù, se ne ritornarono nella Galilea, attendendo sue disposizioni. erano insieme sette di loro, che erano pescatori: Simon Pietro, Tommaso, detto il Didimo, Natanaele, ossia Bartolomeo, i figli di Zebedeo, Giovanni e Giacomo, e altri due discepoli che il Sacro Testo non nomina. Benché Gesù avesse già detto loro che li mandava come lui era stato mandato dal Padre, e benché avesse loro dato lo Spirito Santo, comunicando ad essi la potestà di rimettere i peccati, pure non avevano capito molto della dignità soprannaturale alla quale erano stati eletti. Non avevano ancora ricevuto lo Spirito Santo nella pienezza che doveva trasformarli, ma solo come grazia particolare data ad essi per anticiparne l'elevazione alla dignità alla quale Dio li aveva eletti. La loro mente si era solo snebbiata di qualche pregiudizio. La loro fede si era orientata al suo vero oggetto, la loro speranza si era ravvivata, il loro amore era cresciuto e stavano in attesa di quello che Gesù potesse fare. Essendo poveri e non avendo più le pie donne che con le elargizioni del popolo devoto provvedevano alle loro necessità, pensarono di ritornare all'antico mestiere. Essi in realtà non l'avevano mai smesso interamente, essendo un mestiere innocente, ma al ritorno in Galilea ne sentirono la necessità per procacciarsi da vivere. Fu San Pietro che ne diede l'esempio dicendo: «Vado a pescare». Gli altri si unirono a lui salendo nella sua barca. Non avevano una precisa occupazione e pensarono di unirsi a Pietro per aiutarlo e beneficiare con lui del frutto della pesca. Erano pratici del mestiere e scelsero la notte come il tempo più atto alla pesca, ma non presero nulla. Dio, che è padrone di tutto, lo dispose per far meglio risultare il miracolo che Gesù voleva operare ed il significato profondo che voleva dargli. Alle prime luci del mattino, Gesù improvvisamente, come indica il testo greco, si fermò ritto sulla riva. Gli apostoli erano a circa 100 metri di lontananza e la nebbia mattutina non fece loro distinguere chi fosse. Non lo riconobbero neppure alla voce quando loro parlò, perché egli, per farsi intendere a quella distanza, alzò la voce e questa ebbe una risonanza di eco per la solitudine del lago. E si stupirono nel vedere improvvisamente un uomo sulla riva a quell'ora, ma quando egli domandò se avessero qualche cosa da mangiare, credettero che fosse un povero o un pellegrino. Non avevano nulla, non avendo preso nulla, e perciò risposero recisamente no. Il supposto povero o pellegrino li aveva chiamati affettuosamente figlioli, ed essi risposero rudemente no. Evidentemente erano un po' nervosi, perché stanchi e delusi dell'inutile notte di lavoro. Con la stessa amabilità Gesù soggiunse: «Gettate le reti a destra della barca e ne troverete». Il consiglio avrebbe potuto anche essere male accolto, trattandosi di un pellegrino che dava suggerimenti ad uomini del mestiere, ma gli apostoli sentirono in quella voce tanta cortese amabilità che non poterono fare a meno di seguirla. Gettarono la rete e subito dopo s'accorsero che si era così riempita di pesci da non poterla tirare. Il fatto era miracoloso, non se ne poteva dubitare. Ora, chi avrebbe potuto compiere un miracolo all'infuori di Gesù? Giovanni lo intuì per primo, e poiché nel frattempo il sole si era levato e la nebbia si era dissipata, riconobbe in quel personaggio il Maestro Divino e lo disse a Pietro. Pietro, al sentire che era il Signore, fu preso da tanta gioia, da tale impeto di amore, che messasi la sopravveste della quale si era spogliato per aver maggior libertà nel lavoro, si gettò in mare, nella speranza di raggiungere più presto la riva. Avrebbe dovuto o rimanere com'era, con la sola veste succinta, o addirittura toglierla per nuotare, ma conosceva quanto Gesù amava la purezza e per rispetto a lui preferì vestirsi interamente. Se si capisse quanto il Signore ama la purezza, chi oserebbe stargli davanti in un abbigliamento poco modesto? Egli sta sulla riva eterna e ci attende, esortandoci a gettare la rete nel mare della vita temporale per raccogliere meriti. E noi andiamo verso di Lui. Come possiamo presentarci al suo cospetto nudi di meriti e privi di modestia? Per il Sacro Testo, una veste succinta e senza maniche era nudità. Ora, tale deve dirsi molto più la veste che mette in mostra la carne. Dio è geloso della purezza del vestire dovunque noi siamo, perché è geloso dell'anima nostra e della nostra dignità. Gli altri apostoli raggiunsero la riva con la barca, coprendo più lentamente la distanza di 200 cubiti, ossia di circa 100 metri che li separava, giacché si traevano appresso la rete colma di pesci. Discesi a terra, ebbero la sorpresa di trovarvi il fuoco acceso sul quale era stato messo del pesce e del pane. Nel suo delicato amore, Gesù aveva con un altro miracolo acceso il fuoco e preparato un po' di cibo ai suoi amati discepoli per farli rifocillare dopo le fatiche della notte. È opinione comune dei padri, infatti, che egli produsse miracolosamente il fuoco, i pesci ed il pane, che non avrebbe potuto trovare sulla riva deserta. Per far constatare poi agli apostoli la pesca che avevano fatto, ordinò loro di apprestare anche alcuni pesci di quelli che avevano presi per arrostirli sul fuoco. Pietro subito tirò a terra la rete e constatò che conteneva 153 grossi pesci, stupendosi che la rete non si fosse rotta a quel peso. Dopo che i pesci furono cotti, Gesù invitò i suoi a mangiare ed egli stesso distribuì loro il pane e il pesce. Mangiavano i discepoli pieni di gioia e nessuno interrogava Gesù domandandogli chi fosse, sapendo che era lui. Egli era come trasfigurato, era glorioso e sembrava proprio un altro, tanto era bello e amabile oltre ogni dire. Però si riconosceva che era lui e non se ne poteva dubitare. Il Sacro Testo soggiunge che questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli dopo essere risorto da morte, intendendo parlare delle manifestazioni fatte a più apostoli congregati insieme. Computando infatti le altre manifestazioni di Gesù raccontate dagli altri evangelisti, questa sarebbe la settima. L'episodio raccontato in questo capitolo da San Giovanni non è semplicemente una manifestazione di Gesù, ma ha un significato profondo. Gli apostoli agirono con semplicità e spontaneamente e non supposero allora che in quel fatto ci fosse un mistero, ma il mistero lo esprimeva il Signore e non era necessario che essi allora lo capissero. Questo ci mostra ancora una volta come Dio opera e ci parla attraverso gli umani eventi e per essi ci istruisce. Il Signore si mostra infinitamente buono con i Suoi apostoli e nelle angustie della loro vita temporale va a loro incontro. li consola con una pesca miracolosa. Prepara egli stesso loro il desinare con un altro miracolo. Ma in tutto questo, egli admira un beneficio immensamente più grande e guarda nei secoli lo sviluppo dell'attività della sua Chiesa. Gli apostoli stessi non si accorgono di rappresentare quello che gli vuole significare e di esprimere nelle loro attività quello che egli vuol dire. È un mistero profondo. Pietro dice ai suoi compagni: vado a pescare. Dopo la pesca miracolosa va per primo incontro a Gesù e tira lui al secco la rete. Era il capo degli apostoli, il primo capo della Chiesa, e senza pensarlo prendeva lui l'iniziativa e la direzione di quella pesca che figurava l'apostolato nel mondo e nei secoli. Pescò di notte e non prese nulla. Pescò dopo che Gesù ebbe parlato ed improvvisamente la rete si riempì di pesci. Questo indicava che con le forze naturali non possono prendersi le anime e che la Chiesa non può gettare la rete che nel nome e sulla parola di Gesù. Ecco un momento di tribolazione e di prova. La Chiesa si trova in un periodo di povertà spirituale, getta le reti e non prende più anime nel mondo. Gesù sta sulla riva e chiama, vista solo e sconosciuto, all'apparenza di un bisognoso e di un affamato. Domanda da mangiare e non può avere nulla. Egli allora, con grazie particolari, fa gettare di nuovo la rete ai suoi nuovi apostoli e la rete si riempie di anime. È riconosciuto prima dall'amore da Giovanni, cioè dalle anime predilette alle quali si rivela e si dona, poi da Pietro, cioè dalla Chiesa ufficialmente, e la Chiesa corre a lui per avere la vita, corre e trova già il pranzo spirituale, il cibo dell'amore, figurato nel pesce arrostito e nel pane preparati da Gesù. A questo dono di vita aggiunge ciò che essa può dare, i tesori che trova nel suo mare alla parola di Gesù, rendendo ufficiale l'abbondanza del dono della vita, moltiplicato da Gesù per un miracolo di amore. Quando Pietro tirò in secco la rete, vi trovò 153 grossi pesci. Perché questo numero preciso? Per esprimere un mistero di amore. In quei tempi si conoscevano precisamente 153 specie principali di pesci, come attestano gli antichi naturalisti, tra i quali Oppiano. In quei 153 pesci, adattandosi all'idea comune, Gesù volle quasi rappresentare tutte le specie dei pesci per indicare che nella rete della Chiesa sarebbero stati raccolti gli uomini di ogni stirpe e di ogni condizione. È l'epilogo finale della storia dell'apostolato che culminerà nella chiamata effettiva di tutti alla fede e nell'unico ovile sotto un solo pastore. Gesù Cristo, infatti, dopo la pesca misteriosa e il banchetto preparato dal suo amore, si rivolse a Pietro, dandogli precisamente il mandato di supremo pastore delle anime, come vedremo subito. Amen.
Amen. Beh, intanto stiamo pescando immigrati in quantità, terroristi e spacciatori, no? Mica tutti, però diciamo che in mezzo ci sono anche questi, cioè se non trovano lavoro qualcosa dovranno fare per guadagnare, no? Ladri, ce ne sono. Furti, continuamente si sente di queste cose qua. La buona notizia potrebbe essere questa: se con il trionfo del cuore immacolato tutti questi qua si convertono, ma prima bisogna che ci convertiamo noi, no? Che vorremmo che si convertissero gli altri alla vera fede, quando Gesù dice, ma scusate, voi siete convertiti? Siete tiepidi? Credete di essere cristiani, ma non mi seguite? La parola che io vi ho dato, vero, è finita sull'asfalto, se la sono beccata gli uccelli. Le vostre passioni, i vostri interessi materiali hanno soffocato la pianticella che stava crescendo, per cui dobbiamo sperare in questo trionfo del cuore immacolato qualche cosa di grande, e allora pescheremo, oltre che essere pescati noi, forse pescheremo anche quelli che sono di altre religioni. Ma intanto questa situazione ce la siamo tirata addosso noi, perché non abbiamo voluto dare retta agli inviti del cielo. Domani è il primo sabato del mese, primi 5 sabati, per riparare i peccati rivolti al cuore immacolato di Maria, che sono di 5 tipi. Ecco, vorrei che tu leggessi anche il fioretto di San Massimiliano e anche l'esortazione, vero, l'insegnamento. C'è tutto da imparare. Radio Buon Consiglio questo deve fare, no? Deve dare buoni consigli.
Allora, zelo nel lavoro e nel dovere. San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire polacco, si sforzava di spendere tutto il suo tempo per l'Immacolata. Uno dei suoi impegni più assidui era quello di scrivere lettere e registrare a mano tutta l'amministrazione della tipografia e dell'editrice che si occupavano dell'apostolato mariano. Si interessava di aggiustare guasti alle macchine tipografiche e cercava di dare una mano là dove c'era necessità. Ciò edificava e incoraggiava molto i religiosi della sua comunità. Prestava il suo aiuto anche nel lavare le stoviglie o in altri umili servizi domestici. Un lavoro non particolarmente pesante, ma simbolicamente espressivo, lo si vide compiere un giorno da un passante. L'ho visto, riferì il testimone, quando con i ragazzi raccoglieva sassi nei campi per le fondamenta della chiesa. Ripeteva con frequenza «aget quod agis» o «ora et labora», anche se per amore della Madonna dedicava tutto il suo tempo al lavoro, inculcava la massima che nella vita la cosa più importante è la preghiera. Nessun cristiano può pensare di poter svolgere il suo lavoro, qualunque esso sia, con pigrizia e negligenza, senza cura e perfezione e soprattutto senza preghiera. Solo il lavoro ben fatto, che non trascuri la preghiera, è gradito a Dio e santifica la nostra anima. Il proposito, prima di ogni occupazione, pregare così. Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, affinché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento. Grazie.
Allora, ringraziamo i cari ascoltatori, ascoltatrici, prendiamo buona nota e chiediamo la grazia che guariamo dalla nostra storpiaggine, non so se si può, se è un termine corretto, visto che è passato il petaloso e passa tutto, la storpiaggine forse non c'è nel Trecani. Una volta c'era Trecani, ma adesso qui siamo invasi dai cani, 1000 cani, e va bene. Pensa un po', ho sentito una cosa incredibile. Dice, c'è una ditta che fa il mangime per i cani, no? Dice, carne fresca cotta al forno per i nostri amici a quattro zampe.
Che miseria.
Aiuto, cotte al forno, pensa un po'.
Che miseria.
Ma poi, cosa mi è toccato vedere l'altro giorno, ma non so se l'ho detto, no, Dunque siamo fermati davanti a un negozio per parlare perché c'era luce e mentre stavo con questo amico dice guarda Claudio, cose da pazzi, guarda quelle scarpe lì, 452 euro, guarda quelle lì, 520 euro, guarda quella borsetta, 2450 euro. Dico, ma guarda che forse è virgola zero. No, dice, è intero senza zeri. Dico, guarda, io non so, ma chi è che comprerà quelle cose? Il signore dirà, ma cosa ne hai fatto dei soldi tu? Cioè, un paio di scarpe, 400, sarebbe 900.000 lire, un milione, un paio di scarpe, un milione di lire.
C'è gente che le acquista, perché se sono in commercio...
Dovrebbe aver chiuso il negozio, sto qua, invece no, certo. È ancora aperto e le espone. Bene, il signore ci dirà, io andavo in giro scalzo, tu avevi le scarpe da 450 euro. Bene, santa giornata a tutti, da Claudio.
Ave Maria.